Allora, buonasera a tutti. Prima di cominciare e di lasciare la parola a voi che siete in tanti, vorrei ricordare brevemente i film precedenti di Ferzan Özpetek, Hamam, il bagno turco con Alessandro Gassman e Harem Suare. Entrambi hanno partecipato al Festival di Cannes, ma è stato un sacco di film che hanno partecipato a quel corso festival. E poi Le fate ignoranti con Margherita Bui e Stefano Accorsi, che invece ha partecipato al Festival di Berlino, La finestra di fronte con Giovanna Mezzogiorno e Raul Bova, e infine Cuore Sacro. Poi volevo anche ricordare qualcosa degli attori presenti. Allora, Barbara Bobulova ha partecipato, è stata protagonista del film Monco e Sei con Michele Placido, Il siero della vanità di Alexei Fascelli e Il principe di Homburg. E c'era anche Andrea Di Stefano, l'altro protagonista, Il principe di Homburg di Marco Bellocchio. E qualche altro titolo che ricordo è Il vestito da sposa di Fiorella Infascelli e Angela di Roberta Torre. E infine Massimo Poggio, che ricorderete invece nel film precedente, sempre di Ferzan Özpetek, La finestra di fronte. Allora, io partirei con una domanda a Ferzan Özpetek, che poi lascerei appunto la parola a voi. Allora, lei ha sempre fatto film in cui si parla di un viaggio interiore, di un cambiamento, di un percorso, insomma, film in cui i personaggi fanno tutto un percorso intimista. In questo caso, oltre al percorso intimista della protagonista, c'è anche il tema del sacro. Come mai ha avuto l'esigenza di introdurre questo tema adesso? È un tema che viene da lei o un tema che deriva anche da qualcosa che vede attorno a lei, quindi dal particolare periodo storico che stiamo vivendo, insomma, dall'attualità?
Ma credo che sia un po' l'età, che ho 46 anni, quindi forse in un modo sfortunato delle persone che ho perso ultimamente, sono le domande che mi faccio io in questi ultimi anni, e volevo che quel pubblico che mi ha seguito sia con le fate che con la finestra di fronte, ero curioso se anche il pubblico faceva le stesse domande, nel senso che l'anno scorso ho perso una mia amica, anzi altre due persone, che mi creava una... Mi domandavo spesso se tutto questo ha un senso, nel senso che nasciamo, viviamo, riusciamo a fare delle cose, poi a un certo punto finisce, dopo cosa succede? C'è qualcos'altro? Non riesco a darmi ancora la risposta, sono le domande che faccio durante il film anche. Questa è una cosa molto importante, ma l'esigenza di parlare, di raccontare il cambiamento è avvenuto 5 anni fa, il cambiamento di una persona, dicevo, una persona molto potente che in mano tiene una grossa industria, e se gli faccio capitare delle cose ovviamente deve essere minimamente predisposta a perdere equilibrio e cominciare a dire altre cose, perdendo il suo equilibrio, dico, perdere equilibrio forse è una frase sbagliata, il suo equilibrio, e comincia a guardare in un altro modo al mondo e cosa farebbe, e poi insomma quello che fa lei in qualche modo.
Farei anche una domanda a Barbara Bobulova. Appunto, Irene, il tuo personaggio ha un grossissimo cambiamento, ma che cosa era successo allora prima, quando non vedeva solamente la sua azienda, i soldi, mentre parlavi questo personaggio te lo sarai chiesto, come uno può completamente dimenticare qualcosa che forse ha già dentro di sé, una bontà che ha già dentro di sé?
Che cosa è successo prima non si vedeva nel film, devo dare ulteriore
no, la domanda era questo: prima ci sono come due personaggi completamente diversi. Irene Ferri, cioè Irene prima è una donna che insomma pensa solo appunto alla sua azienda e al denaro, e poi improvvisamente non è più così. Ecco, la domanda era: ti sei preparata come per due personaggi diversi o è stato un
capito, sì, scusami. No, assolutamente no, l'ho preso come un personaggio solo, come un grosso cambiamento dentro un'unica anima, dentro quest'anima femminile di Renera Velli, per cui per me è stato come se fosse un viaggio interiore, ecco. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Già?
Sono emozionatissimo, sono turco, anch'io, sono di Istanbul, famiglia un po' mia storia, anche sua storia, io sono nato in Turchia, ho vissuto 20 anni meravigliosi e poi 35 anni vivo qua a Trieste, è un'altra città meravigliosa. Volevo chiedere, Istanbul è una città di tanti abitanti, è una stranissima città. E là c'è misticismo, là c'è Dio, là ci sono quei moschei, insomma, lei arrivando a questa età non arriva a entrare, vorrebbe entrare in Istanbul e far conoscere Istanbul in questo aspetto, perché Istanbul ha tantissime civiltà, tantissime religioni e stranamente tutte queste religioni vivono molto bene insieme. E da fuori c'è un'altra fotografia di Istanbul e della Turchia. Io adesso sono molto orgoglioso di lei, perché questo qua voglio dire anche in turco. Gerçekten gurur duyuyorum sizden, çünkü gerçekten benim için veya benim için çok iyi bir nüfus kağıdısınız. Yani ben sizin arkanızdan utanmıyorum. Ve o sesin. Ok, vorrei parlare ore e ore, però finisco qua perché non so neanche con lei parlare, difficilissimo, insomma, per me non mi sento in altezza. Ti ringrazio, ti ringrazio veramente. Ho avuto grandissime emozioni questa sera in tutti i tuoi film, però almeno questa sera mi vergogno, però il pianto io. Pianto
adesso. No, Quello che dice lui è molto importante, perché io sono cresciuto in un quartiere, ma quando si parla delle adesso stiamo andando su tutta un'altra direzione, però giustamente devo sottolineare, sono cresciuto in un quartiere dove la mattina uno si svegliava con le campane della chiesa, col muezzin, si mischiavano un po' tutte le cose. Istanbul ancora è così, cioè abbastanza si mischiano le cose, poi immagini che arrivano, stamattina stavo a Palermo, stavo parlando con un siciliano, immagini che arriva dalla Sicilia, sempre devono fare la signora tutto in nero con le calze nere seduta da una parte che sta facendo sta facendo la maglia o qualcosa del genere, no? Cioè, abbiamo sempre bisogno di identificare in un certo modo. Io ho visto per esempio delle immagini della Turchia un po' moderne quando hanno buttato la bomba in una zona, in un quartiere dove c'erano i lavoranti normali con la giacca e cravatta, le donne che erano normalissime come in Italia, come in Francia. L'unica immagine, hanno dovuto inquadrare quelle cose lì, in genere l'inquadratura che arriva, l'immagine che arriva è tutta un'altra cosa. Però capisco anche che il giornalista vuole mettere sempre un certo tipo di cliché che non riesce a uscire fuori di quello. Però io mi considero molto fortunato, innanzitutto sono nato, come dice questo giornalista che mi ha fatto molto piacere, dice nato nella capitale dell'impero romano orientale e vive nella capitale dell'impero romano occidentale, che mi fa molto molto piacere. Quindi sono molto fortunato, dico, di essere cresciuto magari fino a 17 anni in una città dove tutto si mischiava. Io Istanbul forse ho creato nella stanza della madre di Irene, dove ci sono tutte le religioni miste. C'è tutto, c'è un po' di tutto, c'è Nevada che si avvicina molto a San Francesco, poi se andiamo a vedere tutto torna, tutto si avvicina, tutto si mischia, no?
C'è un'altra domanda? Sì. Scusa. Sì, intanto volevo fare i complimenti a lei e a tutti gli artisti per questo film che ci ha donato veramente tanta poesia. Il mondo, quello di oggi, è sempre più volgare, trovare un film così pulito e con tanta poesia veramente riscalda il cuore. Volevo riproporre la domanda che l'ho fatto fuori. C'è sempre nei suoi film un accenno molto delicato ma anche molto raffinato all'opera lirica. Anche in questo si sente bene Andrò Lontana. Volevo chiedere, c'è qualcosa di autobiografico in questo o qualcosa della sua esperienza?
Ma grazie. Io ho una madre che ha cominciato la carriera da soprano drammatico e poi ha smesso sposando il primo marito, perché nella mia famiglia le donne si sono sposati varie volte, hanno sempre comandato, questo sono molto contento, sono molto felice. Mia nonna, che era dell'impero ottomano, ha sposato due volte, che era impossibile per una donna divorziare e sposare solo la seconda volta. Poi sempre col pascià, mai con un giardiniere. E mia sorella la quarta volta si è sposata adesso, con l'americano. Comunque no, volevo dire di mia madre, mi è rimasta sempre questa cosa della lirica. La lirica mi interessa molto, mi piace moltissimo, mi hanno offerto due, tre cose della lirica, di fare la regia dell'opera, ma è una cosa che mi spaventa abbastanza, poi vorrei dedicarmi totalmente a quello. Invece mi piace di più fare i film, però capiterà l'occasione di sfogarmi su un'opera lirica sicuramente un giorno.
Sì, buonasera. Io ho visto quasi tutti i suoi film, sono qui. Ho visto quasi tutti i suoi film, da Amam fino a questo. Non ho visto Aaron Suare, non so se ho perso.
Sì, è andato abbastanza male.
Esatto, non l'ho visto, infatti.
Che per me è quasi una ferita.
Sì, mia moglie l'ha visto, ma poi di averlo cancellato dalla cassetta perché non le è piaciuto, quindi non ho potuto vederlo. Comunque vabbè, il bagno turco, il fatto degli oranti, la finestra di fronte.
Comunque adesso uscirà il DVD di Aaron Suare, magari per curiosità.
Sì, anche per completezza dovrò vederlo.
Lì c'è una Lucia Cosè e Valerio Golino che sono eccellenti, ci sono degli attori formidabili, però un secondo film quello, infatti poi è capitato in un momento che dopodiché non sono più tornato in Turchia a fare un film perché è stato molto sofferto per me. Un film esteticamente molto bello comunque.
Sì, infatti io dal primo, se il secondo mi dice che anche in Turchia, vuol dire che lei dal punto di vista, diciamo, artistico ha dovuto rivisitare la sua patria d'origine e poi è arrivato da noi ed è rimasto qui anche dal punto di vista
artistico. Ho fatto un ritorno in Italia lì.
Penso doveroso, perché era una rivisitazione, un tornare indietro nella sua patria, no? Ecco, in questo film ho l'impressione, come ha detto lei, che ormai è arrivata una certa età, ha cambiato, sta cambiando, perché certe radici non le vedo più in questo film.
Sì, è vero, è vero.
Per esempio, il problema dell'omosessualità è completamente scomparso in tutti gli altri film, così per dire, mentre è aumentata secondo me l'emozione. L'emozione e lo sviluppo sentimentale, che certe volte, secondo me, le prende un po' la mano, soprattutto nella seconda parte. Si vede che lei è preso da questa necessità espressiva dei sentimenti e delle sue emozioni. Questo film, tant'è vero, è molto emotivo, è molto espressione dei sentimenti, è un film di primissimi piani. Io non ho mai visto un film così con tanti primi piani. Lei inquadra continuamente il volto e gli occhi. È un film che deve esprimere tutto attraverso la visione, attraverso il potere che hanno gli occhi di comunicare. Lei, siccome fa un film di emozioni, e l'emozione dove si vede nel volto, e ho apprezzato, anche se da questa terza fila i primi piani mi sembravano enormi, devo dire, non so se sono stato un po' influenzato dalla posizione, ma comunque è un film tutto di primi piani, perfino forse in piscina. Poi c'era un primo piano di lei distesa, devo fare un altro, non è un appunto, è una percezione, quella deposizione che ci fa vedere,
sì.
Lei ha fatto vedere la deposizione nella scena, sì, di Giancarlo, no, sì. Giancarlo, quel, sì, il signor lì, il barbuto, è una classica deposizione, quindi ha preso dalla statuaria o dalla pittura, ma soprattutto dalla statuaria del Cinquecento, oppure della pittura Caravaggio.
Io sono rimasto molto affascinato 30 anni fa quando ho visto il Vaticano, la Pietà, mi, esatto, ha fatto un effetto enorme, però la storia della scena è molto diversa, nel senso che poi alcune cose nascono anche delle cose buffe, nel senso che quella scena lì doveva essere così, lei apriva la porta a un uomo comunque che dicevano che era pericoloso, forse, sì, aveva ucciso la sua fidanzata, che pensavo, poi metteva lei a posto della sua fidanzata, quindi la sua fissa era quello, lei nella sceneggiatura era una che si metteva al posto di un'altra donna e si offriva a lui completamente, e lì succedeva di tutto, nel senso che facevano l'amore. Però siccome in quel periodo ero innamoratissimo di lei, di Barbara, se qualcuno la toccava ero gelosissimo, sinceramente dico questo. E quindi ho cominciato a fare storie dicendo no, questa scena dobbiamo fare in un altro modo, dobbiamo fare in un altro modo. Poi, siccome io vado avanti sempre con le emozioni mentre giro il film, anzi dagli attori aspetto sempre le emozioni, perché per me il cinema è emozione, nient'altro. Lei può fare gli effetti speciali più belli, l'inquadratura più bella, se non arriva l'emozione, se non ci commuove, se non ci emoziona, il film non vale niente per me. Può darsi pure che ci sono delle persone che non entrano in quella onda dell'emozione, tanto di cappello va benissimo, sì, sì. Però in quella scena lì mi è venuto spontanea, quasi come un gioco, quasi come un gioco, ho fatto quell'inquadratura lì che mi piaceva, e quando ho fatto vedere ai miei amici nella prima visione mi hanno detto lei era immediatamente quella scena. Quando ho visto una reazione del genere mi ha incuriosito, ho detto perché? Che c'è di male? Una bellissima... A parte che la Pietà è una delle immagini più belle del mondo, dentro c'è tutto. Ma non... cioè io quando parlo di questa cosa non vorrei sembrare un invasato della religione, ma io sto parlando del sacro, che ho il rispetto del sacro di tutte le religioni, perché mi attira molto comunque il credo degli altri, ho un grande rispetto dei credi degli altri, anche di quelli che non credono niente, ho rispetto anche di quelli. Cioè uno deve rispettare tutto quello che c'è intorno, deve stare sempre molto, dobbiamo stare sempre in grande armonia con tutto quello che ci abbiamo intorno. Quindi quando ho avuto questa reazione brutale, leva quella scena, taglia quella scena, mi sono quasi offeso, ho detto non taglio questa scena la lascio perché a me piace, una cosa che mi piace perché lo devo tagliare. Infatti poi dappertutto esce quella fotografia lì, come una cosa che per me non era così importante, ma è diventata molto molto importante. Ma un accenno di una cosa, comunque noi siamo in un salotto di casa della madre, insomma non riuscivo a finire che loro facessero l'amore. Potrebbe essere anche una chiave importante che loro facevano amore e poi lui lo vedevamo tra i poveri, lei cercava di fare del bene, invece faceva del male.
Era molto più spontaneo.
Sì, esatto, ho pensato come lei. Infatti io la regia faccio sempre in un modo che si annulla il regista, cioè queste persone che quasi in un modo invisibile fanno insieme a me, vivono il film in qualche modo. La mia grande preoccupazione qual è? Per questo che sto girando città per città, anche incontrare gli spettatori, perché mi piace molto, non vorrei rimanere sul binario, gli spettatori stanno andando sul treno, nel senso che io mi sono domandato, sto facendo un film, mi sto facendo delle domande sulla vita, su quello che mi sento io, nel senso che da una parte ho una bella casa, ho voluto più grande, ho una macchina che non ho mai guidato, però c'è una macchina importante, ci sono sempre delle cose belle che arrivano, comunque col cinema uno guadagna tanto, faccia pubblicità, c'è tutta questa cosa di avere, no? E poi dall'altra parte c'è l'altro Fenzan che vede delle persone al supermercato che calcolano 5 centesimi, che vedo quelli che si addormentano sulla metropolitana, una donna anziana che invece di stare a casa tranquilla magari sta tornando al lavoro e si addormenta così. E questo mi crea un dolore, dall'altro, cioè sono in grande contrasto io. Allora dico, quegli spettatori lì che magari non di vari livelli hanno questo contrasto, si domandano questa cosa, si guardano intorno nel mondo quello che sta succedendo e in più si domandano che con l'avvento del telefonino e dell'internet, sembra una cosa molto banale, cambiato totalmente la nostra vita, abbiamo perso il romanticismo totalmente. Non abbiamo più quegli appuntamenti, quelle cose che dobbiamo aspettare, non abbiamo più il racconto di un'altra persona più grande di noi che ci raccontava una cosa, basta che entriamo su internet e l'abbiamo risolto. Quindi volevo capire, anche adesso sto andando in giro, voglio capire le cose che io domando, mi domando se si domanda anche lo spettatore che ha seguito sia le fatti ignoranti che la finestra di fronte. Tutto qui.
Mentre cerco di far arrivare in settima fila il microfono, volevo fare anch'io una domanda a Barbara, sia a Barbara sia a Massimo Poggio e anche a te. Se cioè quella dipende dai loro personaggi, a lui dovrei farla per primo perché lo conosco da più tempo. Cioè se quella forse differenza concettuale che c'è tra carità come caritas che connota così un po' un atteggiamento cristiano e quell'altro concetto forse leggermente diverso di solidarietà, due sentimenti che si rivolgono e agiscono verso le persone più deboli di solito, con la differenza che forse la solidarietà intesa in senso laico connota anche un desiderio di unirsi per lottare e di unire per lottare, a differenza forse della caritas. Ecco, volevo chiedere se nei vostri ruoli e anche nel dirigere il film voi pensavate alla parola carità o verso il mondo più debole, verso quale parola solidarietà?
Guarda, il fatto è che questa domanda mi è stata fatta, nel senso che io mi sono rivolto a Sant'Egidio come indagine su, ma anche altre associazioni che abbiamo visto, abbiamo guardato. Sant'Egidio, io non guardo chi aiuta all'altro, chi pensa all'altro, se religioso, se laico, se di che cos'è. Per me quello che conta è l'azione, non conta che motivazioni ci sono dietro, ma non credo che ci sono motivazioni, cioè che il motivo principale è quello di aiutare al prossimo. Ovvio che credo che la Caritas o Sant'Egidio o un'altra associazione comunque li unisce la parola solidarietà, non li unisce la cosa di religione o laicità o quell'altra cosa. Qui dobbiamo smettere di pensare cosa fa quello, perché fa quello, dobbiamo fare le azioni, aiutare e basta, non pensare di ma quello religioso, Dio, quell'altro così, no, questo a me non mi interessa. Io ho visto con i miei occhi, ho conosciuto di persona delle persone, sono preti, non preti, che stanno da fare, si sacrificano, aiutano gli altri. C'è un mio amico, l'altro giorno mi ha scritto: grazie per il tuo film, domani i poveri che sto lavando, sto aiutando, avrò un'altra forza. Questo mi ha commosso. Lui è San Francescano, va per le strade, prende dei carboni, li lava, li pulisce, cura le loro ferite, li dà da mangiare, sono quelle cose lì. Ma lui è un San Francescano, ma poteva essere anche un laico, cioè, io non guardo, come nella politica non ho mai guardato per esempio chi di destra e chi di sinistra, sono gli uomini che contano, le azioni che contano, che fanno, quindi non c'è, non c'è, ovvio che il film scivola sulla, parlando della spiritualità, sulle cose religiose, mi hanno detto, ecco, adesso abbiamo parlato del, della pietà, ma noi siamo in Italia, l'Italia è un paese cattolico, non è che posso mettere il maestino, posso mettere il, una cosa ebraica o mettere un'altra cosa, ma siamo in un paese cattolico, naturalmente la solidarietà si unisce a questo, molto normale, molto, no? Trovo che sia naturale questo, cioè non c'è dietro una cosa di religione, c'è un grande rispetto della religione, c'è un grande rispetto del sacro, ma la cosa che mi interessa di più è le persone che azioni fanno, cosa fanno. Io ho raccontato quello che ho conosciuto io, cioè un regista magari racconta un prete pedofilo, io no, io ho conosciuto dei preti meravigliosi che aiutano gli altri. Perché devo raccontare un'altra storia? Io ho conosciuto a Sant'Egidio delle persone che si danno da fare, aiutano gli altri. Racconto questo, semplicemente. Scusate che ho preso la parola.
Ma io penso che in questo, senza dirci niente con Ferza, ne eravamo, su questo sono d'accordo, d'accordissimo, non ho niente da aggiungere, anch'io la penso esattamente così.
Sì, io posso dire questo, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Ferzan, e poi appunto fra solidarietà e carità mi piace di più pensare a un termine che è dignità, cioè che io visitando un po' questo centro di Sant'Egidio, che non conoscevo sinceramente, la cosa che mi ha colpito molto è proprio quello che diceva Ferzan, cioè che a prescindere da tutto si cerca di ridare una dignità a queste persone, che credo sia la cosa intanto più importante, insomma.
Sì, grazie di questo film, perché è un film veramente stupendo, anche per l'interpretazione, per la storia che racconta, per quest'area di spiritualità e di mistero che c'è dentro, ma anche di grande umanità. E lei ha detto prima, io mi pongo domande, non mi pare che c'è una dichiarazione, qui c'è una formazione precisa, il dialogo tra Idrine e Aurelio, e si dice a un certo punto che esiste questo cuore sacro, e l'affermazione è molto forte, cioè la presenza dentro l'uomo di una forza, di un'energia, di un qualcosa di segreto che molto spesso però è complesso o inesplorato. La domanda è perché questo cuore sacro è così poco valorizzato, o comunque appare poco valorizzato. Sembra un'affermazione di speranza, ma c'è un perché che non ho risolto. Grazie.
Ma io credo che quando con Gianni Romoli che parlavamo del cuore sacro, era quella che cosa che dicevo prima, del fatto che uno desidera delle cose e poi dall'altra parte vorrebbe dare agli altri, questo è il concetto di questa idea. Poi abbiamo detto, ma uno allora ha due cuori, cioè due cuori che non, un cuore che non sa dell'altro forse. Ma perché siamo presi forse troppo delle nostre cose, pensiamo sempre, no, di avere le nostre cose, ma non vorrei sembrare nemmeno uno invasato di dire noi abbiamo, pensiamo solo a questo, dobbiamo pensare solamente agli altri. Io credo che dobbiamo trovare un giusto equilibrio sulle cose, no? Di guardare il prossimo e avere, credo, di non rinunciare alle cose, ma nemmeno, che ne so, siamo andati a Madrid a Capodanno e invece di andare in prima classe, che siamo andati in economy, la differenza ho dato a quelle che aveva bisogno in quel momento. Cioè sono piccolissime cose queste, invece a me piacerebbe tantissimo che uscisse fuori questo cuore sacro che mi prendesse del tutto, che mi piacerebbe dedicarmi totalmente agli altri. Infatti, per esempio, il prete, il padre Carras, pensa in un modo molto, ragiona, è quasi un laico nei suoi ragionamenti, che mi piace, ma mi piace di più Irene che non ragiona, non so perché, cioè mi attira di più una persona che si dà totalmente, invece di dare uno da 10, questo in questo momento mi affascina molto. insomma ci sono vari personaggi che fanno parte di me, per esempio il personaggio di Erika Blanco, quella che fa la zia, io mi sento molto complice in qualche modo nelle cose che vedo, che sto zitto, che non faccio le azioni, e quindi ci sono vari personaggi che appartengono un po' a tutti noi, ma non uno a uno, cioè sono, fanno parte della nostra personalità, perché non siamo mai una cosa, no? Siamo un po' di tutto.
Buonasera. Io volevo far notare una cosa diversa invece. A me il film non è piaciuto tantissimo.
Però sono un grande estimatore, per esempio, di Hammam oppure della Finestra di Fronte, che sono fra quelli che dei suoi mi sono piaciuti tantissimo. Volevo fare una domanda su quanto è importante il luogo come elemento catalizzatore dell'azione. Cioè, qui c'è un bellissimo palazzo, in Hammam c'è la struttura antica del bagno turco, mentre nella Finestra di Fronte c'era l'antico ghetto nel quale si svolge l'azione. Quanto è importante il luogo come struttura fisica nel quale si svolgono le azioni per lei?
È importante, sì, perché comunque quello che abbiamo detto prima, parlavamo di primi piani degli attori, nel film 60% della scenografia si vede, il 40% non si vede perché gli attori lo vedono. Io mi piace molto l'attore, quello che prova nell'emozione dell'ambiente, perché la cosa costruita, per esempio c'è una città, il Teatro 5, a casa di lei erano i soffitti tutti fatti benissimo, c'era l'atmosfera fatta in un modo perfetto, c'erano dei armadi, le cose, io non inquadravo quelli, inquadravo magari il viso dell'attore che pensavo che arrivava in qualche modo l'emozione. No, gli ambienti sono molto molto importanti.
Tocca a me.
Sì.
E a me i suoi film sono piaciuti, tranne il secondo che come il signore non l'ho visto. Se un film piace, indubbiamente è perché affronta dei temi che sono sentiti, che sono attuali, che sono reali, che evoca delle emozioni evidentemente condivise o condivisibili dal pubblico. La mia domanda è questa, me la sono scritta per non emozionarmi, quali differenze emotive e quali suggestioni ha ricevuto lei quando ha scritto, studiato, scelto i soggetti di questi ultimi tre film?
Dove state domani mattina, no?
In breve, quello che si ricorda,
no, nel senso che a me, io parto sempre da una piccola idea, da una cosa che succede nella vita, e poi quello lo sviluppo, lo cambio, metto le mani sopra e poi comincio a pensare, che ne so, sto sull'autobus, mi viene in mente una cosa, mi metto a piangere, la gente mi guarda stranamente, dice che fa, oppure mi metto a ridere. Cioè, penso, le cose crescono sempre dentro di me piano piano. In questa fase qui, in questo caso qui, sono dei personaggi, il personaggio di lei è un personaggio che valida anche per lei, per me era un personaggio estraneo, cioè un personaggio che non conosco pochissimo, sì, in qualche festa da qualche parte mi hanno presentato delle donne potenti o dei uomini potentissimi che comandano una gran parte d'Italia. Però non sono così, non ho questa cosa, invece conosco molto bene la zia Maria Clara, nella mia vita ho delle amiche simili, quindi è stato un lavoro abbastanza complicato, abbastanza difficile su questo film qua. Però io credo anche una cosa, ho visto dalle poche esperienze che ho avuto con i miei spettatori, tra gli amici le cose, ci sono anche tra i miei amici intimi, quelli che hanno conosciuto la sofferenza entrano in questo film, si emozionano, piangono, gli piace molto. Quelli che non hanno conosciuto la sofferenza in qualche modo, non hanno mai toccato la sofferenza, rimangono freddi. C'è questa cosa che mi sto cercando, cosa sto cercando di capire? Delle fate ignoranti, le fate ignoranti è stato il mio periodo più bello, il periodo più bello della mia vita, dove, ecco, una cosa che forse, io non dico sempre, non vorrei mai tornare un giorno indietro, il periodo delle fate, vorrei tornare, vorrei che voi fosse lì, è stato veramente un set meraviglioso di divertimento, di ogni giorno a scherzare, mangiare, ridere, rimorchiare, c'era tutto di più, ma perché era 4 anni fa, 5 anni fa, il mondo era diverso. Infatti la finestra di fronte è già il mondo visto in un altro modo, questa ancora di più. Adesso però voglio fare una pazzia, voglio tornare proprio a diventare leggero. Cioè ho perso un po' la leggerezza, questo me ne accorgo.
Cominciato a correre, stiamo vivendo un'accelerazione del tempo che abbiamo ripreso di nuovo a vivere una fine rispetto.
Ma no, non quello, no, ma vedo che il mondo che sta andando, cioè vedo intorno solo orrore, volgarità, vedo intorno delle cose, la gente che mette il privato, sbatte il privato in faccia alla gente, vedo veramente grandissimo cambiamento, mille paure che ti vengono per il futuro, per le persone, soprattutto mi preoccupo perché almeno la mia età, le cose belle ho vissuto, ma i bambini mi aspetta, cioè li portiamo un mondo, adesso sto facendo troppo cose, però lasciamo un mondo orrendo, cioè un bambino di 5 anni, 4 anni avrà un futuro, un mondo che lasciamo proprio terribile.
Allora, buonasera a tutti, grazie per questo meraviglioso film. Io sono di Trieste e ho conosciuto Felzan attraverso Le Fate Ignoranti, dove per me la speranza era praticamente il clou di tutto il film. In quest'ultimo film invece la speranza rimane come un qualche cosa che deve trovare negli altri la comprensione profonda, e di questo il film spero ne faccia un messaggio grande e forte. È stata la prima volta in cui non avrei applaudito perché avevo bisogno di silenzio per macinare tutto quello che avete raccontato, e vi ringrazio, mi avete emozionato tantissimo. Chiedo a Ferzan se in attesa di una regia di Lirica ci permetterà di avere presto, si spera, una storia, una favola musicale, possibilmente nella versione più leggera, però pregnante e con contenuti importanti, come la solidarietà o quant'altro. Mi riferisco ai musical o a qualche altro spettacolo veramente
leggero, dice anche.
Non leggero, nel senso abbinando questo amore per la musica che si percepisce,
sì.
Perché la musica nei Fatti Ignoranti per me è stato un elemento fondamentale e sì, coinvolgente. Sì. Mi augurerei di vedere uno sviluppo, una contaminazione tra queste due cose.
Grazie. Io il prossimo film lo sto pensando, che si chiama Mina Vaganti, da questo potete capire tutto, una cosa sui sentimenti delle persone Mina Vaganti, che vorrei utilizzare molti attori, vorrei essere leggero, vorrei che la gente mi dicesse che sono troppo leggero. Grazie.
Buonasera, io volevo fare i complimenti per questo film, ho visto anche Le Fate Ignoranti La Finestra di Fronte e mi sono emozionato tantissimo, Le Fate Ignoranti l'ho visto circa 7-8 volte e penso che anche questo lo rivedrò per assaporarlo un po' meglio, anche perché come diceva l'altra ragazza bisogna proprio metabolizzare il film.
Sì, questo sento, se io avevo un cantante famoso che ha fatto una bellissima canzone per il film, che da mettere sui titoli di coda, che era molto conveniente soprattutto per un pubblico giovane che veniva attratto nelle sale con la canzone, e doveva mettere sui titoli di coda, era tutto pronto, io l'ho rinunciato perché ho detto no, perché alla fine di questo film uno non deve sentire le parole, non deve sentire niente, non deve rilassarsi e pensare, perché è quasi un film del giorno dopo questo, nel senso che da pensare, penso, almeno per me è così. Quindi non ho messo questa canzone, la mia produttrice che sta così dice, comunque i giovani, giovanissimi non vengono attratti immediatamente per il film.
Sì, io volevo chiedere una cosa. Ho visto in questi tre film che comunque lei mette in primo piano una figura femminile, anche di, cioè si tratta di una donna attenta, sensibile, ma però con una personalità forte ma un po' nascosta. E volevo capire lei che idea ha in realtà della donna che sceglie da mettere sul film.
Io sono un razzista in questo senso, credo che le donne siano superiori agli uomini e quindi nei miei film c'è sempre la donna che cambia, che fa delle azioni, sono sempre più importanti, più sensibili, perché hanno sviluppato, comunque le donne hanno sviluppato qualche cosa in più, qualche organo in più c'hanno per me. Quindi è quindi normale che c'ho sempre le personaggi femminili molto forti. Credo che l'altro giorno stavo facendo proprio una cosa con un giornalista parlando dei libri, io ho letto 10-11 anni, ho cominciato a leggere dei libri della libreria di casa di mia madre, e quindi ho letto molti libri da Jane Eyre a Madame Bovary, le cose, quindi anche quella mi ha influenzato molto, credo, la letteratura, quella molto molto femminile, quindi che si creano anche le cose, però poi queste cose dei romanzi ho verificato nella vita, questo è il bello stato, nel senso che comunque ho visto le differenze, quindi penso che ci saranno sempre le donne, anche magari tante volte sembreranno gli uomini protagonisti, ma saranno le donne le protagoniste.
Prima di restituire il microfono a Elisa, che ci aiuterà ad avviarci alle conclusioni, c'è un'ultima domanda.
Buonasera, complimenti, il film l'ho trovato molto forte, ma sono due ore preziosissime come ogni altro suo film. Così una curiosità, se senza entrare ci sia anche una sua storia personale, mi approfondisce. Gli ultimi due film vengono date così, viene data un'importanza particolare alle figure anziane, sono quasi delle icone che però rappresentano molto agli effetti del film, al di là del recupero di attori ottimi come appunto Girotti e la Gastone.
Non dire niente di Lisa Gastone anziana, eh?
No, diciamo un po' più matura della splendida signora Mogulo. Ecco, però hanno una grossa parte nel film, credo, anche se al di là della Gastone, forse ancora di più la sorella della, cioè che così traccia, penso, una caratterizzazione importante. Ecco, volevo.
No, sai cosa c'è? Che io sento anche il fatto che la mancanza che abbiamo, quella della figura anziana che ti raccontava le cose, che prima parlavo dell'internet, però quella cosa diretta delle persone che ti dicono le cose. Erika Blanc, per esempio, a proposito di Erika Blanc, si è fatto veramente invecchiare, nel senso che l'abbiamo fatto, non l'abbiamo invecchiato con un effetto speciale, però abbiamo fatto un trucco pesante, quindi sembra più grande della sua età, però era una donna formidabile, un'attrice formidabile, proprio ha detto, dice, se volete fate anche mi levate dei capelli, cioè non mi fregava niente, proprio è una molto molto disponibile, quindi credo che comunque c'ho sempre una curiosità per le persone di una certa età, sentire, ascoltare, perché trovo, mi arricchisce sempre, la persona anziana mi arricchisce sempre.
Allora, beh, io concluderei con, volevo un attimo far parlare brevissimamente Andrea Di Stefano, abbiamo, no,
non devo parlare,
no, ma era una curiosità mia, solamente, ah no, lasciamo stare, no, era solamente per sapere, visto che sia Barbara che Massimo hanno preparato due parti di due persone che alla fine aiutano, la tua è una parte contraria di qualcuno che cerca aiuto, volevo solamente sapere brevemente come l'avevi preparato.
No, brevemente, io sono solamente la figa da Ferzan, poi ho fatto la solita ricerca che facciamo noi attori, però di fatto lui aveva ben presente l'emozione di tutte le scene in cui ero coinvolto e ho solamente fatto il lavoro dell'attore, mi manca il regista, bravissima.
Ok, allora noi vi ringraziamo.
per essere stati qui con noi.
Grazie, per me è stata una serata molto 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 bella, veramente molto molto importante, anche perché in questa fase sono molto fragile, sono molto, cerco di capire cosa sta succedendo col film e soprattutto il gradimento a dove arriva. Grazie, grazie tanto.
Un omaggio primo film.